vostro prestito e suggerimento per la preghiera di questa mattina. Quest'oggi il Sabato Santo, liturgicamente, diciamo, la giornata sarebbe segnata e segnata in questo modo. E tutta la giornata, diciamo, fino all'ora della celebrazione dell'Eucaristia, è giornata in cui siamo invitati ad avere lo sguardo rivolto al crocifisso. Nella liturgia di ieri pomeriggio sera, la sottolineatura, ciò che è stato messo al centro, è la crocifissione e morte del Signore, in quanto possibile nelle chiese è chiesto che l'unico segno messo in evidenza in questa giornata, da ieri dopo la celebrazione, a questa sera, l'unico segno messo in evidenza sia il crocifisso. Così come era l'Eucaristia del giorno precedente, ora il crocifisso. E però sappiamo che questa sera noi celebriamo, dunque nella giornata di oggi, l'Eucaristia che viene celebrata, è l'Eucaristia della Vigilia Pasquale, cioè è l'Eucaristia della Pasqua. Per sé questa dovrebbe trovare spazio nelle in maniera tale che durante la notte, così che la conclusione, diciamo, è già al mattino. Non era obbligatorio farlo così, e adesso non è possibile farlo così, date le condizioni in cui stiamo vivendo per l'epidemia. Quindi, in qualche maniera, ci troveremo a celebrare l'Eucaristia della Veglia Pasquale, l'Eucaristia della notte di Pasqua, della notte che porta alla Pasqua, forse un po' presto. Devo dire che ieri ricordavamo con i miei confratelli a tavola che un tempo questo si celebrava, e adesso ci sembra incredibile, ma si celebrava, e per molto tempo è stato così, al sabato mattina, per cui il sabato mattina suonano le campane e chi non è in chiesa da casa si lava gli occhi oppure prende qualche cosa d'altro per la colazione. Vabbè, questo passiamo tra parentesi. E dunque incominciava la Pasqua il sabato mattina, quello era più strano, diciamo, la... Lasciate perdere questo dettaglio. La giornata di oggi, inevitabilmente, comunque, se non ci fermiamo a pregare, ci porta insieme la croce e la risurrezione. Anche questo ci può suggerire allora di prendere un riferimento che, come già ricordavo ieri, nel testo del Vangelo di Giovanni, quel breve passaggio che dice direttamente il morire del Signore, è scritto in maniera tale che ci ricorda la Pasqua. Anzi, ci ricorda l'intero mistero della Pasqua, compreso il dono dello Spirito. Leggo i due versetti, così siamo già esplicitamente sul testo stesso, ed è allora il capitolo 19 del Vangelo di Giovanni, i versetti 28-30. Appena prima era un breve episodio di Maria e il discepolo in piedi della croce e le parole di Gesù a loro. Dopo questo, Gesù sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, disse, gradendo la scrittura, ho sete. Vi era lì un vaso pieno d'aceto. Posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. E dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse, tutto è compiuto. E chinato il capo, spirò. Allora, il suggerimento per la preghiera di questa mattina è di partire da questi versetti avendo presente ciò che essi rappresentano, così dire, in questo racconto, è il morire di Gesù. È il morire di Gesù per i suoi, per noi, per la salvezza degli uomini. È il morire di Gesù per mano di coloro che egli vuole salvi. È il compimento del disegno di Dio per la salvezza dell'umanità. E il morire di Gesù è detto nei termini di emettere lo Spirito. E ricordavo che sembra di leggere nel testo di Giovanni con questo come il morire di Gesù e la sua consegna, gli dona lo Spirito, è lo Spirito donato, il suo Spirito, e dall'interno di noi stessi, dall'interno dei credenti, dall'interiorità del credente, rende possibile la comprensione di Gesù e la risposta di adesione a Lui. Rende possibile vivere, capire e vivere la comunione che Egli dona. Allora il compimento dell'alleanza in Gesù Cristo, come includendo in questo momento, nel racconto giovanneo, quello che successivamente viene ricordato come la risurrezione del Signore, il dono ai discepoli di poterlo riconoscere vivo, risorto, e il dono dello Spirito, e il diventare consapevolmente, più consapevolmente credenti, quella che solitamente si chiama anche la maturazione post-pasquale della fede dei discepoli. Il compimento, dunque, e il compimento in questo modo che ci è stato raccontato. Penso che sia possibile sostare con il Signore come nella contemplazione di ciò che abbiamo già letto e pregato nei due giorni precedenti, senza bisogno di vedere i dettagli, ma ricordando quello che in maniera sintetica, potremmo leggerlo così, questi versetti appena ricordati adesso ci ricordano. Il morire di Gesù, il senso del morire di Gesù, il modo in cui questo arriva in continuità con la sua vita precedente, in continuità con la sua predicazione, con i segni che ha posto, con la cura che ha avuto di rivelare il Padre nel suo parlare, nel suo vivere, nel suo stabilire relazioni, nel suo rapporto con la gente, con i molti, come dicono i testi, con tutti, inizialmente, no? Il modo della sua cura per la vita di fede, per il bene persone incontrate. Il senso che in questo ha l'incarnazione stessa, che è il suo venire, il suo farsi prossimo in questa maniera, assumendo le condizioni del vivere degli uomini. Dentro una storia che non è fatta di accoglienza, neanche di accoglienza di lui. Diciamo, ricordo così molto veloce a quello che il prologo di questo Vangelo di Giovanni dice circa questo venire del Signore, anzi del suo esserci già prima come parola di Dio, ma del non essere accolto, quasi di una lotta che le tenebre e il male fanno a lui. E però queste tenebre non la vincono. Non viene accolto, però c'è qualcuno che accoglie. Gli viene fatta resistenza, ma lui continua a voler essere presente e salvare. E i discepoli che l'hanno visto, l'hanno conosciuto così, testimoniano che hanno potuto in lui, in questa sua storia, così come lo hanno visto fino al sepolcro, hanno potuto riconoscere in lui il Signore. E lo incontreranno come Signore il giorno, e a partire da quello capiranno il tutto un po' alla volta, il tutto che non hanno capito prima, come essendo in familiarità con il Signore per un tempo abbastanza prolungato. E dunque c'è una efficacia di salvezza che ci è dato di poter riconoscere come efficacia del vivere e morire risorgere di Gesù, come efficacia nella sua prossimità in coloro che egli in particolare più da vicino ha seguito, chiamato, curato. La maturazione nella fede dei discepoli che diventano testimoni. Allora c'è questo morire ammazzato proprio perché il suo modo di vivere dice giustizia, dice fraternità, parla di Dio, presente, che ama e salva, ammazzato proprio per ciò che egli ha fatto per dare la vita, per far vivere, ammazzato in quel modo, dunque attraversando nella esistenza umana quella sofferenza così dura che è l'abbandono, il disprezzo, la sopraffazione. Ecco, questa morte che sembra essere la fine, che i discepoli stessi sono tentati di vivere così, fine di un sogno, diciamo, ideale. E invece è il donare lo spirito da parte di Gesù. Invece è il compimento del suo interamente essersi donato, senza difendersi, senza, come già ricordato, usare il suo essere Dio per far diventare più liscia, più favorevole la sua condizione umana, ma vivendola fino alla fine, avendo amato i suoi che erano nel mondo digamos, sino alla fine. Ecco, questo volere di Gesù che è salvezza, che noi ricordiamo, abbiamo messo il crocifisso in ogni uomo. Abbiamo sempre il crocifisso davanti quando celebriamo l'Eucaristia. Ecco, questo morire così che è la salvezza che ci dà. Ecco, noi abbiamo forse ancora bisogno di, come dire, di saper guardare al crocifisso, sapendo che non è un'immagine ma è una realtà, cioè usiamo le immagini per ricordare la realtà, sapendo che, come dirà Paolo, noi predichiamo Cristo crocifisso, stoltezza e scandalo di lei. Stoltezza per i greci, scandalo per i giudei. E mentre contempliamo il crocifisso con la densità che i racconti della passione ci ricordano, è proprio morto, ed è proprio morto in quelle condizioni, non solo di sofferenza fisica, ma di sofferenza psichica, affettiva, l'abbandono in particolare. E mentre facciamo questo abbiamo bisogno di ricordare che è il risorto, identicamente è il risorto. È colui che definitivamente vive con il Padre essendo in mezzo a noi, essendo per noi come Padre, essendo dalla nostra parte come Padre, facendo essere la nostra umanità partecipi della sua comunione con il Padre. Un po' questo mistero di unità di morte e risurrezione, mistero entro cui possiamo intravedere qualcosa, quello che ci ha raccontato, che ci ha detto. Questo è ciò che ci è donato da vivere in termini proprio di comunione con Lui. Come a dire, quello che il Signore ha fatto per te, quello che Dio ha compiuto in Gesù Cristo per te, la comunione possibile che Egli ti ha donato, ecco, in quanto dipende da te, senza sostituirti a Dio, senza pensare di fare con le tue forze, ma in quanto dipende da te, ciò che Dio opera in te, operalo anche tu. Cioè che la finalità dell'operare di Dio nella tua vita sia anche la tua finalità per la tua vita, quello che regge, che regola, che orienta il tuo libero decidere in quanto dipende da te. E da parte mia concludo questa breve presentazione, dicendo: quando avvertiamo, in tanti modi succede, no? Una difficoltà nel nostro credere stesso, o meglio, quando ci sembra difficile prendere veramente sul serio il Vangelo, ricordiamo innanzitutto questa cosa straordinaria che il Signore ha realizzato e spiegato nel suo rapporto con il discepolo, ma che vale nel suo rapporto con noi, che Lui continua ad aver fiducia in noi conoscendoci, pur conoscendoci, voglio dire, continua ad affidare a noi la realtà della sua visibile presenza nella storia di un uomo. Continua ad affidarci l'Eucaristia, continua ad affidarci la sua parola, continua ad affidarci quella comunione con lui che è vissuta e chiamata ad essere il luogo della visibilità della sua presenza nella storia. Continua a fidarsi di lui. Ciascuno lo può dire in tanti modi adesso. E se lui continua a fidarsi di noi, vuol dire che noi possiamo fidarci di lui, anche nel senso di affidargli la nostra vita, precisamente. Non sono capace, non sono riuscito in tanti anni, non riuscirò mai. Lo affido al Signore, precisamente. Penso che ciascuno a suo modo può restare un poco con il Signore a partire dalla contemplazione del crocifisso, ricordando che il crocifisso è il crocifisso risorto, non dimenticando che il crocifisso è ammazzato da coloro che egli vuole salvi e continua a volere salvi. Ha un senso dire morto per i nostri peccati. Ha un senso nel dire morto perché noi non siamo più peccatori, perché noi viviamo con lui. Avevo detto che era l'ultima cosa, non c'è un'altra da dire, che appartiene ai testi di questi giorni anche ricordati. Tra i dettagli dei racconti della passione proviamo a ricordare che cosa deve essere significato, qui è il racconto di Luca in particolare, cosa deve essere significato per il buon Pietro che anche lì dopo l'ultima cena fa le sue figure, una condivisa con gli altri, un'altra tutta sua, colpa, sembrerebbe lo spaccone. Ma in realtà dice qualcosa che sente, dice che è vero. Allora Gesù ha appena detto a tutto questo gruppetto di discepoli che litigano come modo di vivere subito l'Eucaristia, appena celebrata, diciamo, con parole nostre, dice: ma voi siete quelli che hanno perseverato con me in tutte le mie prove. Non è la cosa più evidente, però Gesù la vede. È vero che questi discepoli che non lo capiscono granché, verrebbe dire, no? Che non sanno essere vicini. Ecco, questi discepoli che abbiamo ricordato da ieri sono quelli che non se ne sono andati. Sono rimasti con lui. Anche quando hanno visto che il modo di fare le decisioni che Gesù prendeva non erano secondo le loro attese, sono rimasti fino alla fine. Ieri dicevo, sono morti con lui alle loro attese, alle loro speranze. E al morire di Gesù non se ne sono andati. Lui ci ha ricordato in particolare Pietro, che si sente dire: guarda, sentirai cantare un gallo e ti ricorderai che tre volte hai detto di non conoscere. E insieme gli dice: ma tu, una volta convertito, abbi cura della fede dei tuoi fratelli. E immaginiamoci Pietro un attimo dopo, ha sentito il gallo, si è ricordato, si rende conto che ha detto tre volte che non conosce Gesù, che nel racconto di Luca incrocia lo sguardo di Gesù in questo momento. Per Pietro cosa può essere significato. Ricordare di aver sentito Gesù parlare così, ricordare che Gesù gli ha detto: tu, una volta convertito, prenditi cura della piede dei tuoi fratelli. Il ricordare e vivere quella fiducia di Gesù, che sa chi è Pietro, sa la sua debolezza, eppure gli affida addirittura, è un modo di associarlo a sé, evidentemente, no? Di aver cura della fede degli altri. Ecco, nella realtà non è molto, non è meno importante, può diventare anche nel vissuto nostro così importante ricordare quelle parole che molti discepoli sono rivolte a noi nel Vangelo di Giovanni, dove dice: vi ho chiamato amici perché vi ho comunicato ciò che io sto vivendo, vi ho comunicato il senso e il modo della mia relazione con il Padre, vi ho detto chi sono, vi ho detto chi è il Padre, vi ho detto ciò che più mi sta a cuore, vi chiamo amici. E insieme a questo vuol dire: come io vi ho amato, amate. E se il Signore continua a rivolgerci la sua parola, questo fatto di rivolgerci la sua parola, questo fatto di poter restare oggi sulla parola del Signore riconoscendo che Egli ci parla, questo ci dice la fiducia, una fiducia smisurata, diremo noi, del Signore verso di noi. Continua a parlarci, continua ad affidarci, diciamo sempre così, la sua parola e l'Eucaristia. Ecco, allora facciamo che chi desidera poi esserci nel momento anche seguente, ci ritroviamo alle 10:15, in modo che una mezz'ora rimanga quindi pulita, e per adesso ci lasciamo come al solito.